È certo compito non semplice dire in che modo noi potremmo agire per far pendere la bilancia sull'uno o sull'altro piatto. Certamente la prima cosa che mi viene in mente è quella che l'aiuto dovrebbe indirizzarsi verso il tentativo di liberarla, o meglio, contribuire a liberarla dall'asiatismo, dal mito dell'impero, dell'uomo solo al comando, e allo stesso tempo favorire in Europa un atteggiamento psicologico positivo verso la Russia, il che non significa verso il leader, perché adesso noi che saremmo il paese di Machiavelli, in cui si ragiona in termini prettamente politici e non condizionati da elementi esterni, o meglio, chiamiamoli da elementi etici, o meglio, ancor meglio, morali, legati alla figura di una persona, al ruolo che svolge e così via. Dovremmo pensare alla Russia senza pensare a Putin e parlare di una Russia quale soggetto verso il quale indirizzare sforzi tesi all'ampliamento, all'allargamento della sfera su cui poggiano e gravitano i diritti umani, la libertà, la tolleranza, il pluralismo e così via. Ecco, pensare di farsi condizionare dal fatto che invece certi diritti lì non vengono esercitati o vengono calpestati da una certa politica, beh, rischia di essere fuorviante. Parlare di necessità di aprire ad un paese non significa accettare ciò che di inaccettabile c'è in quel paese. È un problema di non facile soluzione, perché il problema non è di facile soluzione, perché il tema è molto vasto, è significativo, è importante. Il tema è, lo dico fuori dai denti, la necessità di una integrazione fra Russia e Europa, in quanto esigenza strategica dell'Europa. Ma il contesto all'interno del quale questa integrazione può realizzarsi non è e non può essere il contesto di una politica anti-americana, perché questa spaccherebbe l'Europa. Non si tratta di ripescare tratti peculiari della cultura della guerra fredda e rimanere all'interno di quella logica, quando l'alleanza con gli Stati Uniti d'America significava opposizione, avversità nei confronti dell'altro, l'Unione Sovietica, che era un nemico. Adesso certamente l'ottica in cui dovrebbe essere sviluppata una politica di attenzione verso la Federazione Russa non potrebbe e non dovrebbe avere il segno dell'anti-americanismo, per ribaltare così la situazione della guerra fredda rimanendo interni alla logica della guerra fredda. Questo tipo di politica spaccherebbe l'Europa, che invece unitariamente dovrebbe comprendere la valenza strategica di un rapporto di maggior vicinanza, quindi nessuna sudditanza, nessun tipo di rapporto di supremazia e subordinazione con il gigante russo. Allo stesso tempo è importante avere una visione geopolitica positiva dell'Europa. È importante che la Russia abbia questa visione positiva, considerando l'Europa uno strumento, e lo scriverei in corsivo, uno strumento utile per la Russia. In primo luogo per risolvere il problema da cui è partita la nostra conversazione oggi, il problema della identità, e contemporaneamente comprendere che la vicinanza all'Europa è un portentoso acceleratore rispetto a una modernizzazione di tipo occidentale, che non significa entrare in rotta di collisione, dimenticare o cancellare le peculiarità specifiche di quella tradizione e di quella cultura. E questo tipo di osservazione, ossia sulla validità o sull'importanza di una vicinanza che non deve essere, o meglio, non dovrebbe essere, a mio modo di vedere, tattica, bensì strategica, fra la Russia e l'Europa, poggia sulla convinzione che un rapporto con la Russia È un rapporto necessario, è fondamentale averlo, anche se, e questo è un elemento che potrebbe rafforzare la collaborazione piuttosto che indebolirla, partire dalla consapevolezza che Russia ed Europa agiscono su piani differenti, che però presentano dei tratti comuni. L'Europa va verso una dimensione continentale, sovranazionale, che supera lo Stato-nazione. La Russia ha perseguito l'obiettivo di una ricomposizione dello spazio della Confederazione degli Stati Indipendenti e quindi ha adottato o adotta una dottrina Monroe eurasiatica. Non dobbiamo, all'interno di questa riflessione, dimenticare un altro dato rilevantissimo che dovrebbe condizionare la politica di attenzione nei confronti della Russia, ossia l'importanza geopolitica della Russia. Non dimentichiamo che è, in quanto arsenali nucleari, la seconda potenza al mondo. La Russia, fra l'altro, è membro permanente del Consiglio di sicurezza e ha immense risorse naturali che la candidano a potenza che potrebbe sostituirsi ai paesi del Golfo, e in parte le manovre sul petrolio recentemente assunte, con un abbassamento, una caduta drastica del prezzo del petrolio, può essere letto in questa ottica. E consideriamo che se i paesi arabi hanno immense risorse petrolifere, che però vanno via più ad esaurimento, la Russia, oltre alle risorse petrolifere, ha immensi giacimenti di gas naturali, più risorse notevolissime, immense di altre materie prime, che la rendono un partner appetibile da questo punto di vista. Poi non dobbiamo neanche dimenticare la capacità culturale e scientifica della Russia, che è seconda soltanto agli Stati Uniti d'America. Poi se guardiamo le vicende più a noi vicine, parlo in termini temporali, nel quadro geopolitico mondiale, non possiamo non affermare che la Russia ha una forte influenza sulle regioni che sono teatro di crisi. L'ha avuta ieri, ce l'ha oggi, sicuramente ce l'avrà domani. E in più, l'ultimo elemento che dobbiamo tenere presente, il patriottismo della Russia, che è stato assunto in maniera falsata a modello da alcune forze politiche, perché il patriottismo russo si presenta come un dato ineludibile di quella storia e fortemente connaturato al popolo russo stesso e caratterizzante il rapporto che il popolo russo ha con il suo paese, con la sua nazione. Un forte senso della patria, un forte senso patriottico che noi non abbiamo conosciuto e non conosciamo. Se questo è il contesto, e caliamo le nostre riflessioni, le nostre osservazioni sulle due correnti, i loro rapporti e così via, caliamole nell'oggi, le riportiamo all'interno di una Russia che sta vie più consolidandosi nella sua dimensione di paese sovranista, vediamo quali sono gli scenari geopolitici possibili. Fermo restando che di questi quattro, alcuni possono essere addirittura considerati superabili o superati dalle vicende degli ultimi, recentissimi ultimi anni. Altre invece potrebbero essere ancora scenari possibili, plausibili. Vediamo quali sono. Allora, il primo scenario è quello che ultimamente forse ha dato qualche cenno, qualche segnale di concretezza in più. La Russia guarda verso la Cina e insieme contro gli Stati Uniti d'America. Russia e Cina che condividono, trattiamolo come ipotesi, parliamo, condividono la convinzione della inevitabilità del conflitto. Ci sono dei test pericolosi in corso. Uno è quello della Corea, ad esempio, con gli esperimenti molto pompati dai mass media della Corea del Nord in campo nucleare, beh, si vorrebbe contrastare l'influenza degli Stati Uniti nel Pacifico. La Corea sta dimostrando di poter avere dotazioni di armi tali da diventare potenza che controlla quell'area che vede gravitare gli interessi americani. L'altro test pericoloso è quello dell'Iran, che vede la volontà di estromettere gli Stati Uniti dall'Asia centrale, specialmente in relazione alle vicende che adesso impegnano sia la Russia sia gli Stati Uniti in maniera diversa in campo siriano, nella guerra in Siria. Fra l'altro, questa ipotesi ha visto in ben due occasioni nel corso di pochi anni svolgere delle manovre congiunte, delle manovre militari, naturalmente poi trasmesse attraverso i media sulle TV di tutto il mondo, manovre militari congiunte dell'esercito russo e dell'esercito cinese. Con la Russia ha firmato contratti milionari di fornitura di armamenti, di nuovi armamenti alla Cina, la quale fra l'altro non dimentichiamo, anni fa uscì un importantissimo libro, che era nient'altro che il piano strategico, la nuova filosofia militare di due colonnelli dell'esercito cinese, di cui il generale Mini, se non sbaglio, venne in possesso, allora era in ambasciata come addetto militare, venne in possesso, gli è stato dato, adesso non saprei, non ricorderei bene, però è stato tradotto e addirittura dall'editrice Goriziana, è la guerra asimmetrica, la nuova filosofia di guerra adottata dai cinesi, che si sono fra l'altro avvalsi della collaborazione delle forniture militari dell'ex Unione Sovietica. Insieme formano una potenza militare sicuramente enorme. E questo è il primo scenario, notevolmente preoccupante. Recentissimamente è uscito anche un libro di un politologo, uno storico americano, che parla della inevitabilità, e la fonte americana, del conflitto fra la Cina e gli Stati Uniti d'America. Quadro fosco, ma con dei fondamenti sui quali quantomeno varrebbe la pena di discutere. Il secondo scenario è quello che la Russia si pone fra la Cina e l'Occidente e prevede questo scenario come condizione necessaria, l'incapacità della Russia di integrarsi nella comunità occidentale. Il pericolo connesso a questo scenario è quello di avere una politica estera oscillante, il che sarebbe segno di instabilità, di debolezza, e per questo è un'ipotesi che, diciamo, al momento è superata dalla prima, piuttosto che non Russia fra Cina e Occidente, Russia verso Cina, contro gli USA e l'Occidente. La terza ipotesi può reggere soltanto nell'ambito teorico astratto, anche se qualche anno fa un minimo di fondamento, non certamente con la presidenza Trump, qualche anno fa un minimo di fondamento l'aveva, quando la politica russa rischiava di entrare in rotta di collisione con le ambizioni di potenza della Cina. E questa ipotesi dunque vede Russia e Stati Uniti contro la Cina, in primo luogo per arrestare l'espansione cinese in Asia, scusate, che è una penetrazione multipla, militare, economica, finanziaria. Fra l'altro, la Cina è rivale degli Stati Uniti e della Russia, di entrambi, e rischia di far perdere l'Estremo Oriente alla Russia. Ci sono zone che hanno fatto parte, come dire, antiche contese fra la Russia e la Cina negli anni passati, specialmente nella Siberia sudorientale, la zona dell'Amur, prima cinese, poi russa. Insomma, è un'ipotesi, ripeto, teoricamente regge, forse praticamente la più distante, però ha una sua validità, se non altro dal punto di vista dell'ipotesi teorica da prendere in considerazione. E la quarta è quella della Russia che diventa parte dell'Europa. Le condizioni affinché questa ipotesi si realizzi sono quelle di una modernizzazione di tipo europeo e non soltanto economica, ma anche politica. Ad esempio, il modo di concepire, di vivere e praticare la politica, l'adesione alle istituzioni economiche e politiche di sicurezza, la creazione di rapporti di tipo federativo. Ciò porterebbe come risultato una stabilità eurasiatica, ma certamente avrebbe bisogno di prove granitiche sulla realizzazione di un modello democratico in cui la democrazia non sia soltanto un paravento e un riferimento di tipo generalista, ma una pratica diffusa. E questo lo si potrebbe vedere nell'atteggiamento delle autorità e delle istituzioni nel campo dell'informazione in particolare, nel campo dei rapporti fra governo e Parlamento e quindi i poteri della Duma, nel campo degli spazi di manovra lasciati alle opposizioni e alla stampa libera in particolare. Ai fini del nostro discorso emerge un altro elemento di novità rappresentato dall'89, di cui quando abbiamo parlato della caduta del muro di Berlino non abbiamo fatto cenno, ossia il fatto che con la crisi dell'89 vengono meno le frontiere dell'Est e questo apre due prospettive strategiche con qualche corollario e sono prospettive strategiche tenute assieme anche dall'azione e dagli interessi, dalle aspettative dei diversi soggetti geopolitici. Le due prospettive strategiche sono: una è quella dello schiacciamento baltico, che vede l'asse Parigi-Berlino-Varsavia e Mosca, e specialmente per quello che riguarda due poli di questo quadrilatero, Berlino e Mosca. E beh, abbiamo dei segnali evidenti, per alcuni considerabili anche preoccupanti. Il Nord Stream, per esempio, è qualcosa che lega strategicamente gli interessi tedeschi con quelli russi. E certamente non è da considerare come un fatto di scarsa importanza il fatto che l'ex cancelliere Schröder, una volta chiusa la sua esperienza politica, diventa un personaggio di primo piano nel mondo del petrolio russo, diventa uno dei più importanti uomini che governano le politiche petrolifere del gigante russo. La seconda prospettiva invece è quella del Mediterraneo, che sta tramontando perché nel corso degli ultimi anni sono cambiate le aspettative e le ambizioni del paese che in certo modo rappresenta un po' il fulcro attorno al quale ruota l'opzione mediterranea, ossia la Turchia, che ha cambiato i suoi orientamenti e la sua politica. L'elemento di stabilizzazione del Mediterraneo, fortemente legata agli Stati Uniti d'America, con una candidatura all'Unione Europea, che per motivi di interesse, non certamente per motivi culturali o religiosi, è stata sostenuta dall'Italia quando, in tempi del governo Amato, perché rappresentava dal punto di vista strategico una grande opportunità per noi. Bene, dopo le ultime vicende con la collaborazione e poi il rapporto che va peggiorando, va deteriorandosi con la Russia e con la Siria, per quello che accade in quell'area, le ambizioni di esercitare un ruolo più importante da parte di Erdogan, che sta accarezzando anche lui desideri o ambizioni o velleità di carattere imperiale, ricollegandosi all'antica tradizione del sultanato ottomano. Bene, questa è la seconda ipotesi, una prospettiva strategica che adesso sta perdendo appiglio, sta perdendo l'importanza che potevamo attribuirgli prima e che certamente potrebbe essere modificata se, a patto che cambino i termini della politica nei confronti della potenza mediterranea, della Turchia. E assieme a queste due prospettive strategiche, per quello che riguarda sempre il ruolo della Russia, c'è anche un'ipotesi tattica di cui dobbiamo tener conto, ossia l'area dei Balcani, quello che esiste, quello che succede e che può succedere nell'area balcanica, dove certe tensioni sono venute meno grazie alla presenza di organismi internazionali. Ma nei Balcani l'opzione integrazionista offre delle grandi possibilità, perché nell'area balcanica non è possibile l'ipotesi cinese, ossia quella di una società chiusa con un'economia aperta. Dunque il problema per la Russia, ancora una volta di più, complessivamente, per tirare un po' le fila del nostro ragionamento, è quella di non tenere insieme l'identità in modo confuso, ma fare tesoro proprio dell'esperienza storica europea e sulla scorta di quella esperienza mettere la convivenza al centro del pensare politico e del vivere quotidiano di questo enorme paese.